Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti a Sempreverdi. Sempreverdi, un programma che prende il nome dalle piante, le piante sempreverdi, che anche d'inverno mantengono vive le loro foglie. Così come noi persone, anche nell'inverno della vita, che è un po' la metafora della vecchiaia, rimaniamo vivi, siamo vivi. C'è vita nella vecchiaia. Una vita magari più lenta, magari più faticosa, più dolorosa, ma viva. Ora, noi non abbiamo foglie, che non cadono, non avvizziscono, ne rimangono verdi. Proprio non ci sono. Sulla nostra testa non crescono le foglie. Sulla nostra testa crescono i capelli. E oggi di questo volevo parlare, di capelli. E dice, ci sono tante cose di cui parlare, perché uno va a parlare di capelli. Io sono uno che si fissa su dei dettagli, magari. Sono molto pignolo. E anche questi piccoli oggetti attirano la mia attenzione, mi incuriosiscono. Perché dunque parlare di capelli qui a Sempreverdi? Uno dei tanti sguardi che si può tenere sulla vecchiaia è quello che vede come la vecchiaia viene narrata dal corpo. Esiste una vecchiaia dell'animo, una vecchiaia della mente, ma la vecchiaia è un fatto che si iscrive nella nostra carne, sul nostro corpo. Non è solo tempo che passa, è un qualcosa che accade, e molto di queste cose accadono ai nostri corpi. I capelli sono una di queste tante cose. I capelli sono forse uno dei simboli della vecchiaia, i capelli bianchi. Nelle storie i vecchi sono sempre rappresentati coi capelli bianchi, come prototipici della persona anziana. Ma la storia dei capelli inizia prima. I capelli sono una parte del corpo particolare. Sono la più instabile, sono la più modificabile. Nell'arco della nostra vita è quella che cambia più spesso. E l'essere umano da sempre usa il proprio corpo per comunicare se stesso, truccandosi, vestendosi in determinate maniere, ballando, addobbandosi, profumandosi e così via. E non possiamo decidere quanto alti siamo, possiamo mettere le scarpe coi tacchi. Non possiamo decidere il colore della nostra pelle, possiamo alterarlo col trucco. Non possiamo scegliere il colore degli occhi o la forma del naso, ma possiamo tagliarci i capelli. Anzi, lo facciamo tutti, chi più spesso, chi meno. I capelli costringono anche chi non vuole a dire qualcosa di sé, a scegliere. Li tengo lunghi, li tengo corti, li tingo, li liscio. Ogni scelta è una scelta di senso per quella persona, intimamente legata alla sua maniera di essere, di sentirsi, di volersi mostrare o nascondersi. E non stupisce infatti che i capelli e la psicologia hanno un lungo rapporto, o meglio, molti psicologi si sono interessati di come le persone agiscono sui loro capelli e quali significati questo può avere. La decisione di tagliarsi i capelli precede e scandisce scelte importanti. Freud, che ha scritto pagine interessanti su capelli lunghi, capelli corti, che qui sarebbe poi prolisso analizzare, ma lo accenno per confermare che sono un qualcosa a cui noi psicologi abbiamo prestato attenzione nella storia. E poi ci sono le perdite involontarie di capelli, psicologicamente rilevanti. Mi riferisco all'alopecia nervosa. Può capitare, non è nemmeno infrequente, probabilmente ciascuno di noi conosce almeno qualcuno a cui è successo, di perdere parzialmente o completamente i capelli in seguito a eventi che hanno il potere di impattare in maniera importante sulla vita psicologica di una persona. Può essere un lutto, un guaio al lavoro, un senso di colpa, che viene espresso dal corpo in questa maniera. Di solito è un disturbo transitorio che mostra bene come i nostri capelli entrano a narrare con il corpo le nostre vicissitudini psicologiche. I capelli sono un argomento delicato. Moltissime persone hanno difficoltà a cambiare acconciatura, hanno remore ad andare dal parrucchiere. I capelli poi hanno questa caratteristica che non li vedi. Tu non vedi i tuoi, come la faccia. Io non posso vedere in questo momento che faccia ho, né come sono i miei capelli. Li ho guardati allo specchio prima di uscire, ma poi non ho modo, se non con un altro specchio, di sapere come sono. Ma la storia dei capelli inizia ancora prima, a pensarci. A volte penso che quando non c'era la psicologia, c'era la mitologia. Ho detto prima che la storia della psicologia dei capelli è una storia di lunga data, intrecciata, per usare una metafora che riguarda proprio i capelli. Ecco, è strabiliante la quantità di miti e di storie che hanno i capelli come protagonisti, come elemento centrale. Capelli femminili di solito, ma non sempre. La dea nordica Sif, che aveva i capelli d'oro come il grano, capelli magici che le vennero tagliati e rubati da un altro dio causando la perdita del raccolto degli uomini. Erano magici anche i capelli di Raperonzolo, la principessa coi capelli tanto lunghi da formare una corda che calava dalla finestra della torre in cui era rinchiusa per far salire le persone. Penso anche ai capelli di Medusa, personaggio della mitologia greca, che trasformava con uno sguardo in pietra chi la guardava negli occhi. Ecco, i suoi capelli erano serpenti. Sappiamo poco del suo aspetto, ma sappiamo che aveva i capelli che erano dei serpenti. Poi c'è la chioma di Berenice, che addirittura è la narratrice della sua stessa storia. Una chioma di capelli consacrata come pegno agli dèi, che poi viene trasformata in una costellazione. Potrei andare avanti, sono davvero molti. Cito solo una delle più famose storie che riguardano una capigliatura maschile, per variare, che è la storia di Sansone, narrata nella Bibbia. Eroe dalla forza straordinaria, a cui fin da piccolo, per ordine di Dio, non dovevano essere tagliati i capelli. Poi gli verranno tagliati, invece, con l'inganno, e perderà la sua forza straordinaria. Ecco, quando un elemento è così tanto presente nelle storie dell'umanità, di culture lontane, di tempi diversi, mi viene da pensare che c'è qualcosa sotto, che tanti uomini e tante culture diverse l'hanno ritenuto un elemento significativo, tanto da farlo entrare in molte delle loro storie. Ho parlato prima della caduta dei capelli nervosa. C'è anche un'altra cosa che fa cadere i capelli, che sono le terapie antitumorali. Alcune, non tutte. La caduta dei capelli una volta era ritenuto un effetto collaterale secondario, quasi tralasciabile, una cosa a cui dopo tutto si può far fronte senza particolari patemi d'animo. Mal che vada, uno si mette una parrucca. Oggi l'atteggiamento è cambiato, per fortuna. Sono anche stati inventati dei macchinari che attraverso il raffreddamento del cuoio capelluto limitano di molto il fenomeno. E sono molte le persone che scelgono di provare a preservare i propri capelli, anche se questo comporta più tempo e più disagio, perché il macchinario dà comunque dei disagi e allunga il tempo di permanenza in ospedale per la terapia. Questo riguarda, almeno nella mia esperienza, soprattutto le donne. Se pensiamo a capelli, acconciature, bigodini, importanza dei capelli, forse le donne vengono in mente prima. Ma la paura di perdere i capelli, invece, è una cosa molto maschile, legata all'inizio della vecchiaia, ma anche a età più giovanili, Quindi vorrei fare riferimento a una ricerca condotta su uomini compresi nell'età in cui si comincia a perdere i capelli e richiudere un attimo il cerchio sulla psicologia dopo aver abbracciato un po' la storia dell'umanità. Da una serie di interviste fatte a livello europeo, quella di perdere i capelli è una preoccupazione piuttosto diffusa, che si aggiunge e forse anticipa molte altre preoccupazioni che punteggiano poi la vecchiaia. E perché gli uomini si preoccupano di perdere i capelli? Questo è interessante. La maggior parte degli intervistati considera i capelli una parte importante dell'attrattiva personale. Lo considera un primo segno dell'invecchiamento, evento che non è fra i più agognati generalmente, anzi il più delle volte è indesiderato. Ma ha anche un effetto sull'autostima, sul tono dell'umore e anche sulla qualità della vita sociale. Cioè uno pensa che perdendo i capelli la qualità delle sue relazioni peggiorerà. E questo indipendentemente dalla presenza o meno di un partner o di familiari stretti. Sono queste dimensioni estremamente personali, direi intime. E del resto sono così vicini i nostri capelli al nostro cervello che forse vi è naturale pensare che questi siano così implicati in quello che riguarda la mente. Con questo io ho concluso per oggi, vi saluto affettuosamente e vi do appuntamento qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
Che fini mondo per un capello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma com'è strano il fatto proprio su di me.
Tranquillo, non dormire.
Sta in giro alla fine del mondo sotto il vestito. Bellissimo. Biondino. E biondino. Cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro? Di giorno il giro delle sette chiese, di notte va fino alle sette al club. Il brutto giro ma del bel paese, Greg non dorme da due giorni fa. Il mio biondo è inconfondibile, forte 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 come la Carrà. Non parti, questo è un crimine, un po' trap, un po' techno, un po' cyberpunk. Non lo so cosa fa questa musica qua, dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua, cosa fa?
Che fini mondo per capello biondo che stava su.
Cosa tu, chi lo sai quanto costa un cifro?
Un milione.
Airbag si attivano perché mi urti. Bevo drink storti coi poteri forti. La serata è calda come Jerry Scotti. Colazione all'after con i biscotti. Non lo so cosa fa questa musica qua. Dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua. Come fa?
Che fini mondo per un capello biondo che stava su G. Sarà volato.
Sempre Verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.